Ave Maria, cari amici, un caro saluto a voi tutti da parte di Antonio ed eccoci qui insieme nel nostro angolo del missionario dell'Immacolata Mediatrice. Proprio ieri, cari amici, abbiamo festeggiato la solennità della Madonna del Buon Consiglio e anzi, questo mese di aprile lo possiamo proprio considerare dedicato o in particolare, ecco, accentrato sulla devozione alla Madonna del Buon Consiglio. Ieri abbiamo sentito con Padre Giampio e con Mosè Fabbri la storia anche di questa devozione, come si è stabilita nei secoli. Ecco, la devozione alla Madonna del Buon Consiglio. Ci sono tanti santuari, abbiamo sentito anche questo, dedicati a questo titolo, dell'Immacolata, quindi è uno dei tanti titoli che ha la Madonna, la Madre del Buon Consiglio, e quindi questo mese di aprile è proprio dedicato a lei, alla Madonna del Buon Consiglio. La focale, ecco, il punto centrale invece di questa meditazione di oggi, cari amici, quale deve essere? Tutto viene fuori da un principio teologico, anzi, mariologico. Perché noi invochiamo l'Immacolata come la madre del Buon Consiglio? Innanzitutto perché è la madre di Dio, perché è la madre di nostro Signore Gesù Cristo, che è il consigliere ammirabile, così lo definisce il profeta Isaia. Quindi è da un titolo di Cristo che discende anche il titolo della Madonna del Buon Consiglio. Scusatemi un attimo. In altri termini, cari amici, che significa? Significa questo, che così come nostro Signore è il nostro Salvatore, è il nostro Redentore, è colui che ci dà la pace, perché è stato anche, sempre da parte di Isaia, nominato come il principe della pace, come il Dio potente, come il Padre per sempre. Vedete quanti titoli ha Gesù? Uno dei titoli di nostro Signore è consigliere ammirabile. E chi è la madre del consigliere ammirabile? È la sposa dello Spirito Santo, cioè la Madonna. Questa è la catena di deduzioni, se volete, che ci porta dal consigliere ammirabile, Cristo nostro Signore, alla madre del Buon Consiglio. Ma a parte questi, chiamiamoli tecnicismi, di tipo teologico, che cosa significa per noi, cari amici, avere come madre la madre del Buon Consiglio? Lo dice la stessa parola. L'Immacolata per noi è madre, perché è madre di Gesù, è madre nostra, madre spirituale di tutta l'umanità, e ci dà il buon consiglio, ci consiglia, ma non lo fa tanto per fare delle chiacchiere. Il consiglio in questo caso è un dono che la Madonna ci fa. Il buon consiglio, anzi, è un dono supremo, un dono che ci viene dal cielo. Quante volte, cari amici, nella nostra vita, no? Abbiamo dato retta alla nostra madre naturale, che ci diceva: figlio mio, fai così, fai come ti dico io, ubbidisci alla tua mamma, senti questa cosa che ti dico, sii docile, accetta questo consiglio, vedi che non stai facendo la cosa giusta. E ci diceva la cosa giusta, questa nostra mamma naturale. Quanto di più, cari amici, la nostra madre soprannaturale, la nostra madre spirituale universale, la Madonna, che come ha dei figli, unici, anche se il suo figlio unico è nostro Signore Gesù, come ha tanti figli acquisiti spiritualmente, ci dà dei buoni consigli, dei buoni consigli. Ma glieli dobbiamo chiedere, questi buoni consigli. Dicevo che il consiglio e il buon consiglio è un dono che viene dal cielo, non soltanto perché passa per l'Immacolata, ma perché è uno dei sette doni dello Spirito Santo. Allora, guardate che meraviglioso, potremmo dire, concerto sinfonico, di verità teologiche. La madre del consigliere ammirabile è la madre del buon consiglio. La sposa dello Spirito Santo ci porta i doni dello Spirito Santo, tutti e sette i doni dello Spirito Santo. Ce li dona, il cielo ce li dona, Dio ce li dona. E tra questi c'è il dono del consiglio, naturalmente del buon consiglio. Quanti sono i doni che il cielo ci fa? Pensate, anche se noi non li vogliamo, sono sette i doni dello Spirito Santo. La sapienza, l'intelletto, il consiglio, la fortezza, la scienza, pensate un po', la pietà e il timore di Dio. Questo ci insegna il Catechismo, questa ci insegna la nostra dottrina, questa fa parte del deposito di verità che costituiscono il fondamento della nostra fede. Uno, precisamente il terzo dono dello Spirito Santo, è il consiglio. Allora, la sposa dello Spirito Santo, colei attraverso la quale passano tutti i doni e tutte le grazie che vengono da Dio, ci dona anche il buon consiglio. Vi dicevo, anche se noi non glielo chiediamo, e quando è? Solo veniamo depurati, liberati, affrancati dal peccato originale con il quale noi tutti nasciamo. Vedete un po', noi tutti nasciamo nel peccato. Se non ci fosse stato nostro Signore Gesù Cristo Redentore, se non ci fosse stata la Madonna corredentrice, noi non saremmo mai potuti entrare nel paradiso. Chiuso, chiuso il paradiso. La contemplazione di Dio, chiusa. Siamo figli di Adamo ed Eva. Ci portiamo tutti appresso il peccato originale. Ma non è giusto perché io faccio una vita santa. Purtroppo questo è il risultato del peccato. Così come noi risali indietro nel tempo, dai miei genitori, ai miei nonni, ai miei bisnonni, ai miei avi, se vado indietro nel tempo risaliamo ad Adamo ed Eva, quindi il nostro corpo è un corpo figlio, di Adamo ed Eva, così ereditiamo anche la colpa originale. Ce la portiamo appresso. L'umanità era una massa di ciechi, di non vedenti. Non avremmo mai potuto vedere Dio. Ma Dio, nella sua infinita misericordia, perché se la Madonna è madre, Dio ci è padre, si è inventato la redenzione e ci ha dato il Redentore, sacrificato come agnello di Dio per riaprirci le porte del cielo, per donarci la possibilità di vedere Dio, di contemplarlo e di goderlo per l'eternità. Attenzione, la possibilità. Poi dipende da noi, lo dice San Paolo, no? Colui che ci ha messo in grado di arrivare in cielo, ci ha messi in grado, ma Tutto dipende poi da noi. Guai a noi se moriamo nel peccato mortale, quella porta non si aprirà mai per noi. Pensate che sorte atroce. Gesù ci ha guadagnato col suo preziosissimo sangue, con la sua passione, morte e resurrezione, il paradiso e noi ci giriamo dall'altra parte. Che stoltezza la vita vissuta così, con un bene infinito messo sotto i piedi, perché noi viviamo senza la grazia di Dio e moriamo senza la grazia di Dio. Questo inganno, cari amici, io non lo sento dire da nessuno, non capisco perché, non capiamo perché. Perché non ci aprono gli occhi? Perché noi stessi non apriamo gli occhi? Perché se volessimo, basterebbe aprire la Bibbia, i Vangeli e capire che questa è la nostra condizione. Senza andare sul corposo volume dei dogmi cristiano-cattolici, no? Il Desen, Den Schoenberg, c'è un nome, l'autore, no? Che ha raccolto tutti i dogmi. Anche se non conoscessi il credo, la preghiera del credo, o nella versione del simbolo di Niceo, o nella versione del simbolo apostolico, basterebbe aprire la Bibbia, leggerla dall'inizio, dal libro della Genesi fino all'Apocalisse, per capire che eravamo perduti. Siamo stati ritrovati, ma per noi è stato pagato un prezzo enorme. Quanto enorme? Un prezzo di valore infinito. Gesù ha dovuto versare il suo sangue per riscattarci dalla perdizione. Questa, cari amici, è la nostra realtà di viventi umani. Nessuno o purtroppo pochi ci ricordano questa condizione. Pochi. Allora, ecco la Madonna del buon consiglio. Se la Madonna ci dà un consiglio, è questo innanzitutto. Salvati. Salvati. Questo è il primo consiglio. Che cosa deve dire la madre a un figlio? Vivi. Salvati, non andare alla perdizione, convertiti, glorifica Dio, ama il prossimo, salvati, questo ci dice la Madonna. Cosa volete che ci dica una madre? Purtroppo noi siamo abituati all'aborto, no? Dove le madri dicono al figlio muori. Oggi tante mamme dicono al figlio muori. E invece la Madonna a noi ci dice vivi, salvati, arriva in cielo, dove ti aspettiamo, dove c'è tutto un paradiso e un nostro posto, perché Dio per ciascuno di noi ha riservato un posto. Ce lo immaginiamo il paradiso? È possibile, no? Quello che occhio mai vide, orecchio mai udì, quello che mai entrò nel cuore dell'uomo. Questo Dio ha preparato per i suoi eletti. No? Però io facciamo finta che il posto allo stadio, non nella curva sud, no? Dove ci stanno i facinorosi, ma insomma che abbiamo un posto, uno scannetto dove c'è scritto a lettere d'oro il mio nome. Tutti mi aspettano là. Tutti si augurano che io mi vada a sedere lì. Ma io ci vado? Ci andrò? Mi salverò? Pensate che addirittura Padre Pio diceva, incredibile, santo, santone, santissimo, santissimo, no. Grande santo, Padre Pio diceva, chissà se mi salvo, dice diceva Padre Pio, con le stigmate. Insieme a Gesù si portava le stigmate. Chissà se mi salvo, diceva Padre Pio. Che umiltà, che cuore grande. Allora, fermiamoci un attimo perché, sì, nel battesimo noi riceviamo, oltre alla liberazione dal peccato originale, che ci condannerebbe in eterno a non vedere Dio, ce ne disfacciamo. Ecco perché. Dice, ma perché bisogna battezzare i bambini che non capiscono niente ancora? Poi il battesimo deve essere una scelta. Stolto, non capisci niente. Il battesimo ci libera del peccato originale e ci fa diventare figli di Dio. Ma il bambino non capisce niente. Ma non ti preoccupare. Il battesimo ci fa diventare figli di Dio. Lo Spirito Santo entra in quel cuoricino, magari di pochi giorni, un mese, e prende possesso dell'anima di quel bambino. È nato un altro uomo che ha la possibilità di andare in paradiso. Subito battezzare i figli, subito, senza che capiscono niente. Ci pensiamo noi a capire, i genitori. E padrini, madrine, capire non serve a niente. Guardate, questo è un grande inganno del demonio, no? E i testimoni di Geova, no? Ci sbattezzano, credono di poterci sbattezzare. Il battesimo è il paracadute, è l'ancora di salvezza che il salvagente di questo piccolo naufrago che è nostro figlio, che noi mettiamo al mondo. Guardate, è un piccolo naufrago, perché non sta sulla barca, non sta sulla barca della Chiesa, non sta in grazia di Dio. È un piccolo naufrago, l'abbiamo chiamato alla vita, ma lui sta nell'acqua, rischia di annegare. Se muore prima del battesimo, non vedrà mai Dio, non vedrà mai Dio. Allora il battesimo lo salva, è il salvagente. Quindi noi riceviamo la grazia di Dio nel battesimo e il corredino, non basta che noi veniamo portati all'asciutto, lo Spirito Santo, la Madonna Immacolata, ci asciugano e ci vestono dei doni dello Spirito Santo. Sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà, timore di Dio. Poi, come se non bastasse, durante il sacramento della cresima, col quale la confermazione, diventiamo soldati di Cristo, siamo cresciuti, siamo grandi, capiamo questa volta, non come quando abbiamo ricevuto il battesimo, arriva il rinforzo. No, avete visto che nelle vaccinazioni, no, si fa la prima dose e poi si fa il richiamo. Lasciamo perdere gli ultimi vaccini, no, ma i vaccini come erano una volta, si faceva anche, non so, l'antitetanica. No? Si faceva l'antitetanica e poi dopo, non so, 8 mesi, quando ho fatto il servizio militare, mi hanno fatto il richiamo dell'antitetanica, anzi, mi hanno fatto un mucchio di vaccinazioni, lasciamo perdere. Era bello il servizio militare. E la cresima è il servizio militare dell'anima. Io divento soldato di Cristo. Mi fanno il richiamo dei 7 doni dello Spirito Santo, quelli che già avevo ricevuto nel battesimo, mi fanno il richiamo durante la cresima, un'altra bella dose di sapienza, di intelletto, di consiglio, di fortezza, eccetera. Mi dovrebbe bastare per diventare non solo salvo, per diventare santo. Perché? E anche qua vedete che cosa meravigliosa. Che cosa meravigliosa la dottrina cristiana cattolica, no? Perché a che servono sti doni? Cioè, ma perché Dio mi fa questo corredino e poi mi fa il richiamo di queste, come se mi desse la divisa del soldato, no? Beh, più massiccia, più forte degli abitini che si danno a un neonato. Perché, e questo ce l'insegna San Tommaso, quindi è una dottrina consolidatissima che dovremmo conoscere tutti quanti, anche questo. Perché i doni fomentano le virtù. Cioè i doni incrementano, rafforzano le virtù cristiane. Io voglio essere buono, che è una virtù. Io voglio avere la fede forte, è una virtù. Io voglio avere la prudenza, sì, è una virtù. In francese ci definirebbero: noi siamo degli esseri di piccola virtù, senza offendere nessuno, no? Perché in francese poi significa un'altra cosa. Ma noi siamo esseri di piccole virtù. Purtroppo il peccato originale lascia, è come se noi fossimo deboli, no? Il peccato originale ci ha stremato spiritualmente. Non siamo forti, che è un'altra virtù, la fortezza, no? Fa parte delle quattro virtù, morali, infuse. Io vorrei essere quindi prudenza, fortezza, poi c'è diciamo così, la virtù che ci fa essere moderati, no? La temperanza, e poi ci sono però prima ancora le virtù. Le virtù, la speranza, la carità. Il peccato originale, anche se elevato, ci lascia stremati spiritualmente. Siamo deboli, siamo esseri umani di piccole virtù. E allora arrivano i doni dello Spirito Santo. Arrivano i doni dello Spirito Santo. E che cosa ci fanno questi doni dello Spirito Santo? Incrementano le nostre virtù, cioè le fanno crescere. Allora ecco che noi, anzi, vi dico di più. Io qui sotto i miei occhi ho un libretto che è tutto dedicato alla Madonna del Buon Consiglio. Si intitola Mese Mariano di Aprile, dedicato alla Madonna del Buon Consiglio. E dice sottotitolo: Una meditazione al giorno per avere i suoi consigli materni. Ora, vedete, cari amici, qui bisogna veramente renderci conto di questo fatto qui. Non è soltanto una forma di aiuto che ci viene dal cielo, la dobbiamo chiedere questa cosa. Questi doni dello Spirito Santo, ancorché noi ce li abbiamo, vengono continuamente a scontrarsi con che cosa? Con l'opposto delle virtù, e cioè con i nostri vizi. Perché quando prima vi dicevo che il peccato originale ci lascia stremati e quindi con delle piccole virtù, è anche vero invece che ci rafforza o ci inclina ai vizi, che sono l'opposto delle virtù. Allora, io purtroppo ho il vizio della superbia. Quanto ce n'ho? Ce l'ho, poi ognuno di noi fa un bottino maggiore di un vizio particolare. Ognuno di noi ha le sue cattive inclinazioni. Fa parte delle conseguenze, ancora una volta, del peccato originale. E quali sono questi vizi? Beh, se si oppongono alle virtù, che sono sette, anche i vizi sono sette. Quelli che noi chiamiamo i vizi capitali, superbia, io sono superbo, sicuramente, siamo tutti poi, chi più chi meno, avarizia, lussuria, iracondia, golosità, gola, invidia e accidia. Pensate un po', come allora, se è vero che i doni fanno crescere le virtù, allora i doni dello Spirito Santo fanno diminuire i vizi, cioè ci aiutano a combattere i nostri vizi. Sentite che dice l'autore di questo volumetto, Mese Mariano di Aprile, dedicato alla Madonna del Buon Consiglio, che poi Padre Stefano Maria Manelli. Dice a un certo punto: questi sette doni, poi dopo vediamo in particolare fra poco il dono del consiglio, ma comunque questi sette doni dello Spirito Santo sono necessari per vivificare ogni anima docile, santificandola per il paradiso, come abbiamo detto poc'anzi, ed essi si oppongono ai sette vizi capitali, frutti della nostra colpa d'origine, che invece vogliono far peccare l'anima per la sua dannazione. Beh, qui veramente ci dobbiamo fermare un attimo, perché se guardiamo i santi, vediamo che questa non è teoria. Questa non è teoria. Io adesso l'ho fatta quasi un po' come se fosse, no, una costruzione mentale, ma non è così. Questa non è teoria. Questa è la realtà più vera della nostra condizione umana, di figli di Dio, se siamo battezzati. Cioè, nei santi noi vediamo tutto questo in grado eccelso, cioè le virtù le vediamo in grado eccelso, i vizi li vediamo in grado infimo, più basso. Anzi, si usa un termine che forse ci può fare un attimo traballare, no? Cioè, il santo è uno che ha vissuto, innanzitutto in grazia di Dio, esercitando le virtù in grado eroico. Questa parola dice, mamma mia, cioè il santo è uno che ha esercitato le virtù e ne ha dato prova, No, dice, ho fatto il compito a casa, no, dice, Padre Pio, no? Tu hai fatto il compito a casa, hai fatto l'esercizio delle virtù, è rimasto sul quaderno e il professore non lo vede. No. Padre Pio ha esercitato le virtù in grado eroico, ma più di tutte la Madonna ha esercitato le virtù come Gesù, in grado eroico. Ma che significa eroico? L'eroe chi è? Qui, anche qua, no? Dice Padre Pio, ha esercitato la carità in grado eroico. Rimarrebbe una cosa così, no? Definita a parole. Ma dove sta che Padre Pio ha esercitato la carità in grado eroico? Nei fatti. Nei fatti. Esempio, quante ore stava Padre Pio nel confessionale a soffrire seduto, certe volte si metteva pure in piedi perché non ne poteva più, a confessare alla gente. A confessare alla gente significa, avete visto quelli che quando succedono questi soccorsi nel Mediterraneo, arriva la nave dell'ONG, affianca un barcone pieno di gente disperata, ma veramente devono essere disperati per rischiare la vita, per venire a fare la bella vita, rischiano la vita. Che fa quello della ONG? Lasciamo perdere se è giusto, non è giusto, perché, com'è, lo prende e lo porta sulla nave dico per dire, la nave. Non è più un gommone, è una nave. Padre Pio prendeva le anime che si agitano nel mare in tempesta della vita, le prendeva e le portava su una nave. Questo faceva quando confessava Padre Pio. Se tu non eri nella grazia di Dio, cioè stavi per annegare, morto, finito, lui ti prendeva e se tu eri veramente pentito, riacquistavi, grazie a lui, alter Christus, la grazia di Dio. Ti portava in salvo sulla nave, che è la Chiesa, no? Ti rimette in grazia di Dio, ti porta sulla nave della Chiesa. Quindi Padre Pio è stato l'ONG. È stato l'ONG di migliaia di anime, cioè lui forse avrà fatto di più, no? Di quanto hanno fatto tutte le ONG messe insieme, che hanno fatto per i corpi. Ecco, Padre Pio lo faceva per le anime. Domanda, tirare sulla gente, confessare, è dura, è dura. Anche perché Padre Pio, quando sentiva anche le colpe delle persone, come me, come voi, eccetera, soffriva insieme a Gesù, che era lì presente, lui lo vedeva e anzi faceva quello che gli diceva di fare Gesù. Quante ore? Non si contavano le ore che Padre Pio stava nel confessionale. Io qua mo ci metto una spunta, no? Avete visto come si fa? Si mettono le spunte, perché su questa faccenda qui ci voglio ritornare appena finito di esprimere quest'altro concetto. Dunque, Padre Pio nel confessionale ci stava ore, 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 perché si rendeva conto che doveva salvare, salvare, salvare. Gesù voleva che lui salvasse. Quando poi diceva la messa, pagava anche lui col suo sangue, no? Tant'è vero che Padre Pio a qualcuno gli ha detto: figlio mio, quanto sangue mi sei costato. Padre Pio, ma innanzitutto era il sangue di Cristo, che viene, che è dato come costo di tutti i nostri peccati. Poi ci stava anche il sangue di Padre Pio, alter Christus, che durante la somministrazione dei sacramenti operava in persona Cristi, quindi lo poteva dire benissimo: quanto sangue mi sei costato. Tanto chi parlava era Gesù. Quindi esercitare in modo eroico la carità e rimanere nel confessionale a salvare la gente, a fare la ONG delle anime per ore, ore. Chissà quanto ha sofferto Padre Pio. Ma non bastava questo. Lui versava sangue da ferite dolorosissime. Padre Pio soffriva insieme a Gesù le piaghe della passione. E allora che cosa devo dire? Se io metto qua Padre Pio e metto qua io, me, chi ha sofferto di più? Chi ha esercitato di più, in grado addirittura eroico, la carità? Chi? Chi è stato più generoso? Chi ha dato di più? Io o Padre Pio? Padre Pio. Allora ecco che un santo è santo perché esercita in modo eroico tutte le virtù, cominciando dalla principessa di tutte le virtù, la carità. Però poi possiamo dire, ma la fede di Padre Pio com'era? E com'è la mia fede? Io credo, forse, cari amici, noi crediamo di credere, ma crediamo talmente poco che facciamo come San Pietro, no? Signore, io, anche se ti dovessero prendere e portare alla morte, io ti seguirò. San Pietro, il primo papa. Il fondatore sul quale è stata costruita tutta la Chiesa, Cefa, passa qualche ora. Tu sei uno di quelli che stava insieme a Gesù, il Nazareno. Sei un Galileo pure tu. Chi io? Disse San Pietro. No, vi dico che non lo conosco. Allora, se questa era la fede di San Pietro prima della Pentecoste, no? Figuriamoci la mia, figuriamoci la vostra, cari amici, figuriamoci la nostra fede, fede, speranza, carità, prudenza, giustizia, fortezza, temperanza. Hai detto niente. Quante ce ne abbiamo? Poca, poca, poca. Allora, ecco appunto i doni dello Spirito Santo per farci aumentare le nostre virtù. Avevo messo una spunta sul fatto che Padre Pio rimaneva nel confessionale per ore e ore. Non basta. Poi, durante la celebrazione della Santa Messa, soffriva soprattutto nel momento, insieme a Gesù, nel momento della consacrazione delle specie eucaristiche. Soffriva. Addirittura certe volte si alzava da terra, lievitava. Ora, adesso dove sta Padre Pio? È morto. Però sappiamo bene che Padre Pio fa di più adesso che è da morto che quando era vivo. E la prima cosa che fa Padre Pio è essere stato ed essere Padre Pio. Qui avevo messo una spunta per ritornarci un attimo, perché noi ci dobbiamo sempre chiedere, cari amici, no? Così come la Madonna ci dà dei buoni consigli, anche Padre Pio dava attraverso lui passavano i buoni consigli della Madonna del Buon Consiglio. Ma perché Padre Pio è vissuto negli anni, diciamo, dalla fine dell'Ottocento, quando lui è nato sulla fine dell'Ottocento, fino al 1968? No, perché? Perché è nato proprio in questo periodo? Com'è che Dio ha suscitato questo santo? Proprio in quel periodo, no? A cavallo però poco, tra il 1800 e fino al 1968, quando il 23 di settembre lui è morto. Ma perché proprio questo periodo? Perché non è nato nel 1500? O perché non è nato nel 2400? Perché il Signore l'ha collocato proprio in quella finestra temporale. Non è un caso, vedete? Non è un caso. E questo ve lo dico non come Antonio Arina, cioè, ma ve lo dico perché è una riflessione che ha fatto un santo sacerdote, il quale ha fatto con noi una tavola rotonda e ce l'ha spiegata questa riflessione. Si trattava di Don Attilio Negrisolo, che io ho avuto l'onore e anche l'onere di accompagnare in varie tavole rotonde. Ecco, vi invito sempre a seguire le tavole rotonde del quarto martedì della Radio Buon Consiglio. Don Attilio una volta gli fecero, o non ricordo se fu io stesso, a fargli questa domanda: ma perché Dio ha suscitato Padre Pio? Cioè, questo santo a che serve? E serve ancora Padre Pio, mo che è morto? Allora, questo santo sacerdote, riportare il mondo ai piedi di Gesù crocifisso. Pensate un po', cari amici, no? Che significa questa risposta che io ancora ricordo a distanza di più di 10 anni, di Don Attilio, per riportare il mondo ai piedi di Gesù crocifisso. Sacerdote, attenzione, che era stato stigmatizzato pure San Francesco, ma non era sacerdote San Francesco, sacerdote, stigmatizzato, confessore, con quello che Paolo VI, San Paolo VI, definiva una clientela mondiale. Quindi, prima dicevo che Padre Pio è la ONG suprema delle anime, no? Perché il mondo ha, non solo aveva, ha, noi abbiamo bisogno di ritornare ai piedi di Gesù crocifisso. Guardate, questa è la grande tragedia dei nostri tempi, cari amici. E noi che siamo stati battezzati, confermati nei sacramenti, addirittura con il voto mariano, quindi con la consacrazione al cuore immacolato di Maria, che abbiamo ricevuto tutti questi tesori, questi doni, noi siamo fortunati, perché Dio vuole riportare il mondo ai piedi di Gesù crocifisso. E la Madonna a Fatima, che cosa è venuta a dire? Che cosa è venuta a dire? Se non cesseranno, che poi significa che se noi non cessiamo di offendere Dio, se noi insomma non torniamo ai piedi di Gesù crocifisso, pentiti, penitenza, 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 dei nostri peccati, noi stiamo in un mare di guai, cioè le anime fioccano all'inferno. Ma chi l'ha detto? E la Madonna ha fatto vedere a dei bambini, ha fatto vedere l'inferno a dei bambini, fioccavano le nostre anime, fioccavano all'inferno. Gente che era meglio, io anche qua, quando pronuncio certe frasi, vedete, che ha detto Gesù, no? Ci fanno veramente tremare. Se uno muore in disgrazia di Dio, ve lo dico in latino, scusatemi se faccio questo piccolo atto di melius natus non fuisset homo illo, meglio per lui se non fosse mai nato. Pensate un po', che tragedia. Se io muoio in disgrazia, era meglio se non fossi mai nato. No, forse sarei andato nel limbo, ma morire in disgrazia di Dio, Gesù dice delle parole che io non lo so come facciamo a non tremare, cari amici, come facciamo a non tremare? Meglio per lui se non fosse mai nato. Allora che dobbiamo dire, cari amici? Che abbiamo bisogno non solo dei 7 doni, non solo che abbiamo bisogno di vedere a Padre Pio, e che Dio ce l'ha fatto vedere e sta già nel nostro passato perché vuole riportarci ai piedi di Gesù Cristo, crocifisso, no, le stigmate, Gesù crocifisso, ma noi abbiamo bisogno veramente di essere consigliati bene. E qui chiudo, mi appresto a chiudere, il dono del consiglio, del buon consiglio, significa chiedere alla nostra madre: Madre Santissima, illuminami, guidami, fammi capire quello che devo fare, innanzitutto per la salvezza della mia anima. E allora, cari amici, qua finisce questa puntata dell'angolo del missionario dell'Immacolata Mediatrice. Però vi voglio ricordare anche che questo libretto bellissimo che ho appena aperto soltanto nella presentazione ha invece una meditazione per ogni giorno del mese di aprile, poi ci sarà un libretto analogo però per il mese di maggio, potete richiederlo alle nostre suore della radio. Buon consiglio. Io vi saluto e vi rimando fra 7 giorni. Ave Maria.